Si tratta di un argomento che mi dà la possibilità, associandomi peraltro a quello che già diceva Renato, di fare veramente complimenti e di riconoscere quelli che sono i meriti enormi da parte degli avvocati nell'evoluzione del diritto sportivo. Gli avvocati hanno svolto una funzione propulsiva nell'ambito del diritto sportivo. Io mi occupo e mi appassiono del diritto sportivo dal 1990. Ebbene, ci sono stati dei progressi nell'ambito delle questioni trattate nei procedimenti disciplinari sportivi che secondo me non ha pari in nessun altro campo del diritto, e questo merito è un merito soprattutto degli avvocati, perché gli avvocati, con le eccezioni che sollevano, con i temi difensivi che propongono, chiaramente stimolano e sollecitano poi i giudicanti, ma anche per primi gli acquirenti, ovviamente, che devono prepararsi a sostenere un determinato peso di eccezioni e quindi a migliorare tutti quanti, e hanno contribuito quindi tantissimo a migliorare il sistema. Detto questo, posso dirlo, perché sto facendo ovviamente un complimento a quelli che ebbi l'onore di avere come interlocutore. Io all'epoca non ero procuratore federale, però il mio procuratore federale dell'epoca mi stimava e quindi mi chiese di andare a sostenere l'accusa in questo procedimento, nel quale ebbi l'onore di confrontarmi con il professore Coppi e con l'avvocato Biondi, che difendevano il Genoa, oltre che con tantissimi altri bravi professionisti. E in quel caso, come già era avvenuto nel caso precedente che aveva riguardato Modena e Sampdoria, peraltro per un tesserato della Sampdoria e un tesserato del Modena, nel quale invece la difesa era stata assunta dall'avvocato Buongiorno, anche lì l'avvocato Buongiorno sollevò una questione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sotto un profilo però diverso da quello che sollevò il professore Coppi nel procedimento Genova-Venezia. Il professore Coppi sollevò la questione relativa al fatto che ci fosse un divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un altro procedimento. Allora, io come sostenitore dell'accusa ebbi a controdedurre sotto questo aspetto, sotto un duplice profilo. Un profilo, diciamo, che atteneva proprio a un discorso di successione delle norme nel tempo. Perché? Perché la legge 401 dell'89 in realtà era temporalmente successiva al codice di procedura penale, che poneva questo divieto, se non mi ricordo male il numero degli articoli, ricordo sempre, mi pare al 270 del codice di procedura penale. E quindi, come in un certo qual modo l'ex specialis, sì, perché il codice era dell'ottobre, la legge, se non mi ricordo male, è di dicembre, o comunque di un paio di mesi successivo, comunque era successiva la legge, la norma contenuta nella legge 401 del 89. Sotto altro aspetto, poi confortato successivamente dalla Cassazione, c'è da dire che questo divieto in realtà si è ritenuto operante soltanto nei confronti di altri procedimenti penali, ma non di procedimenti di tipo diverso, che sono quelli disciplinari. La Cassazione ha affermato questo principio, se non ricordo male, per esempio per procedimenti disciplinari che riguardano altri magistrati, nei quali appunto ha ritenuto ammissibile l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche. Tengo a precisare anche un altro aspetto, e questo, perciò ho detto, è un po' complessa la risposta, perché mi dà l'occasione anche di appuntare su una questione molto ma molto importante, ma lo dico non, diciamo, ai fini di voler limitare le garanzie delle parti o non riconoscere l'importanza di una sentenza di assoluzione in sede penale. Il problema è che molto spesso in sede disciplinare, quando durante le indagini abbiamo la possibilità di utilizzare le intercettazioni, perché oramai c'è la discovery degli atti penali e quindi non c'è il divieto, non c'è il segreto istruttorio che vige in quel momento, allora spesso il nostro ufficio, quando svolge la funzione inquirente, scusate, non ancora con il nostro perché sono rimasto affezionatissimo ovviamente al procuratore federale, ovvio non sono più procuratore federale ma sono presidente della seconda sezione della Corte Sportiva d'Appello, però l'ufficio che all'epoca dirigevo le contestava, nel senso, ne metteva a conoscenza i nostri soggetti sottoposti ad indagine di queste intercettazioni telefoniche, e il più delle volte i soggetti le riconoscevano in punto di fatto. Quindi c'era l'ingresso delle intercettazioni telefoniche sotto altro aspetto, cioè in effetti con riconoscimento, con una sorta, come devo dire, di confessione da parte del, e quindi una possibilità di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche autonoma. Questo secondo me deve far riflettere, qui lo pongo sotto profilo proprio di quello che è il tema del convegno, cioè prospettive di riforma, ma ne ho parlato sempre in modo molto onesto dal punto di vista intellettuale anche con gli interlocutori del tavolo di lavoro che si sono avvicendati al CONI. Io ho delle perplessità sull'applicazione automatica della norma introdotta nel 2014 nel codice CONI, che è l'articolo 39, che prevede automaticamente che l'assoluzione in sede penale e all'esito di un dibattimento, cioè questa specificazione, di un soggetto, o perché il fatto non sussiste, o perché il fatto non costituisce reato, produce automaticamente i suoi effetti in ambito disciplinare.
Allora, gli spunti di riflessione sono vari. Perché? Innanzitutto perché è una norma di carattere regolamentare che pone un'eccezione a una norma di carattere statuale. Non solo, e questo sarebbe un discorso formale, anche se poi riguarda, diciamo, i diversi piani di applicazione delle varie norme che ho richiamato, ma è un discorso anche sostanziale. Per quale motivo? Perché tante volte, diciamo, si può arrivare alla soluzione in sede penale. Perché? Perché in sede penale, magari, ed è per esempio il caso Genoa-Venezia, la Cassazione ritiene inutilizzabili le intercettazioni telefoniche perché quelle intercettazioni telefoniche erano state disposte perché era stata ipotizzata inizialmente un'associazione di delinquere e poi invece successivamente c'era stata archiviazione. Ma in sede disciplinare questo limite di utilizzabilità non vale, sia perché non vale in assoluto, sia perché poi molto spesso, se non ricordo male, quelle stesse intercettazioni erano state in parte riconosciute dai nostri soggetti tesserati. Quindi avevano trovato, come diceva giustamente Renato, una via d'ingresso autonoma. Allora immaginiamo e non concediamo, perché non mi pare che sia successo così, ma faccio ammenda di eventuali invece inesattezze che sto dicendo, ci fosse stata una soluzione in quel caso, come in tutti gli altri casi, fondata sull'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, io ho delle perplessità che poi questa soluzione si trasferisca in modo automatico, senza quindi una possibile valutazione autonoma, in sede disciplinare. Questo è un pericolo, un rischio, anche perché si potrebbe poi esporre la federazione a un rischio di risarcimento del danno. Quando poi invece quel procedimento disciplinare è composto secondo i principi e secondo le norme che regolano il procedimento disciplinare. Altrimenti, e scusatemi se lo dico, è ovviamente un'eccezione un esempio paradossale che sto facendo, l'unico rimedio sarebbe quello di aspettare sempre prima l'esito del giudizio penale. E che solo allora potresti sapere che quel materiale che è stato utilizzato e comunque quel fatto che sostanzialmente è sovrapponibile alla contestazione disciplinare ha portato alla condanna.
Ma i tempi della giustizia sportiva
sarebbero incompatibili, non lo consentirebbero ovviamente, perché arriverebbero per le persone fisiche a fine carriera magari più delle volte e per le società sportive a distanza di decenni, ovviamente.